nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica e buon Natale a tutti voi che ci avete seguito in questo 2024. Auguri per un Natale che sia come volete, quello che vi piace di più, un Natale con gli amici, un Natale con i parenti, un Natale con una persona sola alla quale volete bene, ma che sia un Natale caldo, un Natale affettuoso. E per cominciare bene questa giornata, questa domenica pre-natalizia, sorridiamo con una fantastica Sunday Girl. Ed è con grandissimo piacere che diamo il benvenuto alla nostra Sunday Girl di questa domenica, Paola Minaccioni. Lo sapete, è un'amica di Nessuno è Perfetta, grande attrice e conduttrice radiofonica e soprattutto una del cast mirabilissimo che il regista Ferzan Özpetek ha costruito per il suo nuovo film Diamanti, che è nei cinema italiani dal 19 dicembre. È un film, Paola, corale, ma da quello che si capisce dalle recensioni, è un trionfo di donne che raccontano tante vite. Dici tu qualcosa di più?
Sì, è proprio così. Intanto grazie della presentazione, dei complimenti, sono felice di essere la Sunday Girl. Questo film è un inno alla femminilità, al soft power. È un film che si fa difficoltà a definire, a includere in un genere. Non è una commedia, non è una tragedia, c'è del melò, è una carezza, è una bellissima storia di tante donne, piccole donne, donnine, che negli anni 70 lavoravano dentro una sartoria teatrale. All'epoca c'erano anche molti più investimenti, finanziamenti teatrali e cinematografici, quindi i costumi erano maestosi, era tutto, l'artigianalità qui è espressa ai massimi livelli, la creatività e l'artigianalità. E quindi attraverso la storia di questa sartoria, che è condotta da due sorelle che sono Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, si dipana la storia di queste donne che conducono il loro lavoro affrontando poi dei problemi singoli, ognuna ha una questione personale. Quindi vedendo il film, io oltre ad aver avuto la fortuna di farlo, l'ho visto due volte, la sensazione che mi rimane più forte è come Ferzan sia riuscito a parlare di problemi, però facendoti rimanere soltanto l'impressione del valore dell'unione, del valore della sorellanza, ma anche della fratellanza. Insomma, è una storia lieve, leggera, che parla di...
Volevo chiederti questo. Ho letto un'intervista di Ferzan Özpetek parla della necessità di far emergere il talento nascosto, quello che non sempre uno sa di avere, ma che se si scopre può cambiare la vita. È una parte del racconto del film Diamanti che voi avete interpretato.
Sì, è una parte importantissima, interpretata da Aurora Giovinazzo, che è una giovanissima attrice molto brava. Ed è insomma un po' tutte noi sartine, cioè abbiamo un talento, abbiamo incontrato un talento, no? Però la giovane, che oltretutto, guarda caso, essendo ambientata la storia negli anni 70, è una ribelle, insomma partecipa alle manifestazioni politiche, quindi è un inno un po' alla ribellione, chiaramente non alla ribellione al sistema, ma certamente è un invito a sviluppare un pensiero proprio, a cercare di essere il più possibile meno omologati, e quindi questo è il messaggio che almeno a me, anche da spettatrice, passa, è che bisogna avere coraggio e trovare le proprie intuizioni e i propri talenti, lasciandosi andare.
Tu come l'hai trovato il tuo? Quando è che hai scoperto di avere un talento per la recitazione? Com'è successo?
Guarda, è successo che sono salita sul palcoscenico a 15 anni facendo le imitazioni dei professori. Ho cominciato così, volendo imitare gli altri e quindi tenendo banco nelle riunioni liceali. E poi per caso, no, per caso, insomma, qualcuno mi aveva messo un po' la pulce nell'orecchio: dovresti recitare, sei molto espressiva. Non so perché, forse perché comunque la sensazione di stare al centro dell'attenzione in qualche modo mi appagava, e quindi ho cercato di proseguire questa strada e ce l'ho fatta, diciamo. Però è vero, il talento a volte ci passa davanti agli occhi, un talento che può essere ovviamente per ogni disciplina, assolutamente. Non pensiamo che il talento sia solo per la forma della recitazione, no? Si possono avere tanti talenti anche essendo un ingegnere, uno studioso, un ricercatore, quindi
Senti
bisogna.
Paola, noi qui ci chiamiamo Nessuna è perfetta, andiamo in onda da 10 anni ed è chiaramente una trasmissione dedicata a tutte noi imperfette, no?
Ci
Il titolo
sentiamo
del
tali.
film è invece Diamanti, come il diamante che è nelle sue sfaccettature, però comunque inscalfibili. Si può essere imperfette, ma dure come un diamante?
Certamente, nessuna di noi è perfetta, anzi, Ferzan racconta proprio le imperfezioni della nostra vita, del nostro carattere. Le imperfezioni permettono a un diamante di essere perfetto, secondo me, anzi è il racconto di chi, anche essendo imperfetto, a parte che non esistono persone perfette, secondo me, io non le vorrei incontrare delle persone perfette. Dico, in ogni caso, noi siamo diamanti perché abbiamo una forza, una resilienza che ci fa brillare, e questa forza ci viene data dal gruppo, dall'amore per questo lavoro, per il lavoro che rappresentiamo, ma anche dalla forza, dalla sorellanza e dalla solidarietà. Tutto questo
Senti, come
con
sarà
molta
il tuo
delicatezza.
Natale?
Il mio Natale, ma sarà romano, perché devi sapere che io, girando molto l'Italia e un po' il mondo per lavoro, quando posso sto a casa con molto piacere. Quindi sarò assolutamente a casa, farò il ruggito del coniglio, mi preparo per la tournée di Elena La Matta, uno spettacolo che porterò in giro a gennaio, da gennaio a marzo in giro per l'Italia, e quindi mi godo la mia cuccia e la mia famiglia.
Quindi a gennaio sarai di nuovo in giro. Da dove parti?
Allora, riparto da Roma perché faremo due anteprime al Teatro di Tor Bella Monaca 13-14 gennaio. Dopodiché toccherò le città di Milano e di Roma: Roma il 5 febbraio e Milano invece fine febbraio, 27 febbraio, 2 marzo al Teatro Carcano. E poi gireremo. Io comunque pubblicherò tutte le date. Questo è un monologo drammaticissimo, bellissimo, la storia di Elena Di Porto, una storia vera, una donna realmente vissuta durante, insomma, all'inizio del Novecento, ed è stata una donna libera. Lei in realtà, da quando aveva 15 anni, ha cominciato a lottare perché aveva un carattere e era purtroppo dotata di libero pensiero, nonostante fosse una stracciarola, povera, con due figli. Lei continuava a credere nelle sue idee. E questo poi l'ha resa una matta per la comunità, ma anche un'eroina che faceva le scenate, menava i fascisti, ha cercato di salvare le persone il giorno prima del rastrellamento del ghetto. Purtroppo nessuno le ha dato ascolto, e quindi è una storia veramente struggente di una persona che per tutta la vita, siccome non era omologata, è stata giudicata e non ascoltata. Quindi io, già così a dirlo a voce alta, mi vengono i brividi, quindi ogni volta che parlo di Elena, anche questa è un diamante, Elena. Infatti ancora oggi siamo qui a parlare di lei.
Beh, penso che sarà bellissimo che tu torni qua a Radio 24 mentre
Con molto
sarai in
piacere,
tour, così
Maria,
ci
lo sai che
racconti anche
è sempre un
l'Italia che
onore.
incontri e magari ti aspetto anche a casa da me, a casa di Maria Latella che a marzo torna su Rai 3.
Con molto
Senti, un'ultima
piacere.
cosa, qual è nel pranzo di Natale la cosa che ti piace di più e alla quale non potresti rinunciare mai?
Allora, al pranzo di Natale devi sapere che è tradizione che la mia zia Anna, cioè la mamma delle mie cugine, faccia delle cotolette di abbacchio fritte. quelle sono, cioè quelle siamo 20 persone ad aspettare queste cotolette. Quindi noi aspettiamo le cotolette di Sianna.
Le aspetteremo anche noi, ci hai fatto venire una gran fame. Senti Paola, allora intanto in bocca al lupo per il film di Ospite,
sì,
Diamanti, che abbiamo detto è un film corale, ma c'è un cast di donne strepitose, da Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, da Carla Signoris a Luisa Ranieri,
da Vanessa Scalera, Nicole Grimaldo,
tutte.
Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, la Milena Mancini, la Vukotic, Carla Signoris, la Smutniak, ci sono tutte, ci siamo tutte.
Bene, quindi passeremo dei giorni di festa con questi diamanti di Ospitech.
Sarei molto
buon Natale,
felice, che è un film,
un abbraccio.
Grazie.
E ciao. Ti aspettiamo di nuovo qui. Ciao.
Con piacere, ciao.
Nessuna è perfetta.
Seconda parte di Nessuna è perfetta, ormai siamo in piena atmosfera natalizia. E con il Natale si fanno sempre anche un po' di riflessioni sugli eventi che ci hanno colpito a livello più personale, oltre a che livello, come dire, di comunità, no? E come non parlarne con la nostra grande firma, con Alessandra Longo. Buona domenica.
Buongiorno,
Alessandra.
Buona domenica a tutti e tutte, anzi a tutte e tutti, come va detto, con precisione.
Sì. Dunque, allora, è stato un anno che ha avuto diciamo più bassi che alti nella cronaca e negli eventi segnati purtroppo da molte guerre. Io penso che sia un po', come dire, nella memoria di tutti quello che è successo nel Medio Oriente, a Gaza, quello che succede ormai da troppo tempo in Ucraina, ma vorrei invece restare con te più sui fatti italiani, belli e brutti. Non vorrei, come dire, chiudere questo anno soltanto con memorie negative. E poi voglio sentire la tua opinione, le cose che hanno colpito te nel bene e nel male.
Allora, ti sorprenderò, nel senso che tu sai che io non sono una sportiva, sono piuttosto pigra, però se dobbiamo cercare, come giusto che sia, anche per dare, come dici tu, in uno sfondo così complesso, anche degli elementi di leggerezza che pure ci sono stati, io penso a due eventi sportivi che hanno segnato questo anno. Parlo di Jannik, un nome a caso.
Certo.
È stato un momento importante nella vita anche dei ragazzi, perché è un esempio positivo. È un atleta che ha rappresentato la determinazione e la fatica che c'è dietro un lavoro e dietro anche una coppa che non si alza così per caso, ma bisogna conquistarsela. Un bel messaggio che vale per tutte le generazioni, anche queste che sono obiettivamente più in difficoltà. Però Jannik è un personaggio che sì, ha suscitato qualche perplessità fiscale, abbiamo avuto anche qui polemiche, ma io non voglio parlare di questo, voglio parlare di lui, della sua faccia, dei suoi capelli color carota, di questo modo di affrontare le vittorie sempre molto sobrio.
Ma è bello anche il modo col quale ha affrontato le sconfitte, perché ne
esatto,
ha avute.
Che poi è quello,
ha avuto l'incidente del doping che
sì, di questo massaggiatore
gli sarebbe stato trasmesso attraverso una crema. E in tutti questi casi non ha perso la testa, cioè quel messaggio che piace molto anche a me, è di un ventenne che comunque riesce a mantenere una sua solidità. Credo che gli venga dall'educazione di famiglia, oltre che da un carattere suo proprio. Che
sì.
Dici?
Io dico di sì, non ha mai perso di vista a chi deve questo equilibrio, e che è chiaro che lo deve a dei genitori che non lo hanno soffocato con aspettative eccessive, ha fatto tutto lui, loro hanno semplicemente dato a Yannick la libertà di decidere della sua vita, e lui ha ben interpretato questo regalo, che dovrebbero, anche qui messaggio ai genitori, non forzare, non, come dire, cercare di avere dei cloni come figli che fanno quello che fai tu, se no Yannick sarebbe, credo, albergatore, e invece è il campione del mondo in questo momento, il numero uno del tennis mondiale, il che è veramente stordente. E questa sì, è una cosa. Se poi, sempre di sport, quindi ti dico, è un del tutto irrituale per me, però mi sono molto piaciute le Olimpiadi di Parigi. Anche qui, poi tu, Parigi è una città che conosci benissimo, una cosa, una sfida incredibile, surreale, fare delle Olimpiadi in una città come Parigi. Macron quella sfida l'ha vinta, adesso mi sembra che la sfida che forse gli interessa di più invece quella politica
è la sua personale di sopravvivenza all'Eliseo.
Esatto, è un'altra cosa. Però la sfida di far gareggiare i campioni di tutto il mondo lungo la Senna, con tutti gli episodi che ci sono stati della Senna inquinata, e poi questi campioni che dovevano nuotare 10 chilometri terrorizzati dall'inquinamento, insomma è stato un'Olimpiade particolare. Ricordiamo anche, visto che nessuna è perfetta, è il titolo della tua trasmissione, un episodio che ha segnato queste Olimpiadi, sul quale invece non c'è da sorridere molto, l'episodio che riguarda Imane Khelif, la pugile algerina che ha preso la medaglia d'oro a Parigi, ma ha pagato un prezzo altissimo, perché ancora adesso ci sono le polemiche su questa sua natura ambigua, secondo un'organizzazione che però non è stata poi seguita dal Comitato Olimpico, che le ha fatto fare le gare e che lei ha vinto, e c'è stata tutta questa polemica che è sfociata anche politicamente.
Stai citando più e più volte il sostantivo polemica, che è un sostantivo che ha contrassegnato il 2024. Abbiamo avuto polemiche stupide, ma proprio stupide, e ancora ci sono trasmissioni televisive che vivono su questo, tipo le corna dell'uno, le corna dell'altro, e chi tra Fedez e Ferragni aveva messo le corna prima, cose veramente, se posso dire da giornalista, non giornalistiche.
No, ma neanche gossip,
il peggio. Ma abbiamo avuto polemiche invece di livello, come dire, meno raso terra. Però, come giustamente rilevi te da giornalista quale sei, il termine polemica ci ha seguito ovunque e a tutti i livelli.
È vero, è polemica è quando va bene. Poi ci sono i cosiddetti hate speech che sono questi continui rimpalli con rancore, odio, eccetera, che purtroppo, se dobbiamo dire essere onesti intellettualmente, sono una cifra particolarmente legata a quest'anno, forse perché bisesto, quindi forse ci siamo, e spero che tra qualche giorno subentri
liberati.
Beh, liberati non credo, abbiamo la presidenza Trump che promette benissimo, però comunque io spero che il 25 segni un tentativo di frenare questa assenza totale di dialogo basato su non sull'unanimità, che sarebbe ridicolo, non sulla concordia, non persino sull'armonia, ma sul rispetto dell'interlocutore o dell'avversario politico. Qui siamo scesi un po' più in basso e bisogna risalire.
Abbiamo un minuto per citare un altro fatto fatto del 2024 che ti ha colpito? Abbiamo parlato molto di sport, vogliamo scegliere un altro elemento della cronaca?
Sì, io lo voglio scegliere, è un fatto tragico, lo devo dire, ma se devo dire cosa mi ha colpito non posso raccontare cose che non sono nella mia scaletta delle priorità, e c'è un nome e un cognome, Giulia Cecchettin, ma lo voglio dire anche questo in una chiave di speranza, perché questa educazione all'affettività di cui parla Gino Cecchettin, che è stato ed è un uomo straordinario, e penso possa veramente partire con un episodio che ha colpito tutti, ed è lui è in grado di ha dimostrato di essere in grado di coinvolgere le persone non solo emotivamente ma anche concretamente. Quindi io penso che il 25 deve essere un anno di grande rumore.
Mi piace questa visione del rumore che fa succedere le cose. Ho incontrato Gino Cecchettin, l'ho intervistato alla LUIS a Roma, e siamo coriacee croniste che non è che si commuovano facilmente.
No, ne abbiamo viste tante.
Io stavo per piangere mentre parlavo con lui, proprio perché le cose che diceva avevano il senso della dignità, della sincerità e del grande dolore. Alessandra, hai centrato i temi belli e brutti, ma con speranza, di questo nostro 2024.
Sì, speranza, sì, sì.
Io non posso che augurare a te e a tutti quelli che ci hanno seguito in questi mesi, anche con il tuo arrivo, Nessuno è perfetta, augurare un Natale di gioia. Si dice sempre di serenità. No, usiamo di gioia. E ritroviamo ancora prima dell'inizio del 2025, voglio dire, domenica prossima. Grazie Alessandra Longo, grazie in regia
tutti,
ad Alessandro Chiappini e in redazione a Gaia Romani. Buon Natale a tutti.